Buongiorno pasticcini, spero che non si senta troppo che ho cambiato microfono, c'è stato un disguido con l'attrezzatura e per la prima volta mi ritrovo a registrare e montare la puntata con il mio PC del 1542 più o meno, ma non importa perché questa sarà una puntata speciale in tutto e per tutto, dopo vedrete come mai, tant'è che ci sono stati evidenti contrattempi con l'audio che ho deciso però di lasciare così perché fa tutto parte del pacchetto di disavventure compreso in questo progetto, ecco. Dunque, mettetevi comodi. Comode, prendete del vino anche voi perché sarà proprio un momento da salotto, diciamo. Ma prima, come sempre, il tre cose che. Allora, tre cose che fai appena sveglia. Impreco, di solito, mi lavo la faccia mettendoci circa mezz'oretta e mi scendo a far colazione. Che dire, questo era abbastanza facile oggi. Meno male perché tutto il resto è stato molto complicato. Ma ora, finalmente, sigla! Alexa, ma di cosa parla questo podcast?
Saggezza non richiesta.
Benissimo, posso finalmente svelarvi che cosa accade oggi, e cioè che non sono da sola. C'è qui in studio, cioè l'ingresso di casa mia, la mia super mega power amica! Rullo
Rullo
tamburi!
tamburi! Ciao! Io sono Jasmine, che bello essere qui!
Allora, c'è da dire su Jasmine, cioè su Jasmine, su di noi, in realtà, che ieri, esattamente 2 anni fa, ci trasferivamo insieme.
Davvero?
Vabbè, questo è accaduto perché non era più una sorpresa. Abbiamo già registrato tutto una volta per poi scoprire che il microfono non aveva registrato
Tu
niente.
sapete già una cosa su di me, non so mentire.
Vabbè, possiamo andare oltre. È stata un'esperienza pazzesca perché ci siamo trasferite. No, vabbè, partiamo un attimo dal principio. Ti ricordi quanto eravamo, anzi quanto ero demoralizzata all'inizio nel cercare casa?
Sì, perché noi stavamo cercando casa a settembre e questo è il periodo caldo in cui ci sono tutti gli studenti da giù.
Da giù, lo taglio da giù.
Momento non politicamente corretto. Che cercano casa e quindi tutti gli affittuari, è giusto.
Boh, va bene.
E quindi tutti gli affitti sono destinati agli studenti e noi ci sentivamo molto socialmente escluse da questa cosa e non trovavamo casa fondamentalmente. Quindi sì, Alice era molto
Sì, io
demoralizzata.
il primo
Sì.
giorno, tu avevi messo tutta la lista di caratteristiche che
Tutte
doveva avere quella
precise.
casa, mi sembrava una roba folle.
Sì.
E quindi le prime chiamate che ci dicevano di no, perché appunto assurdo, noi lavoravamo, quindi potevamo pagarci una casa e loro no, volevano studenti. Io sprofondata nell'oblio, no, non la troveremo mai. Alla fine, dopo esperienzone pazzesche in cui abbiamo praticato davvero tanto per una casa pazzesca, è arrivata questa casa pazzesca e ci siamo trasferite appunto il 10 gennaio 2020.
Sì, e non solo, abbiamo anche firmato il contratto esattamente nella data che avevamo scritto,
Esatto,
18 novembre.
è vero. E fatto sta che voi sapete benissimo che cosa è successo dopo.
Sì. Abbiamo scoperto che anche i contratti a tempo indeterminato possono trasformarsi in il nulla, grazie al magico intervento di una pandemia globale.
Sì, perché noi appunto eravamo colleghe, ci trasferiamo insieme. Boh, 2 mesi dopo, marzo 2020, tutto chiuso, entrambe perdiamo il lavoro.
Perdiamo il lavoro e ci troviamo chiuse in casa senza poter uscire. Quindi è stata un'esperienza di amicizia molto intensa
Sì.
perché ci siamo trovate a condividere tutto alla
Sì,
fine.
esatto.
Sì.
Per fortuna la casa era molto grande,
Esatto.
molto più grande del
Due
previsto.
bagni, salvezza.
Assurdo,
Sì.
assurdo.
Che poi in realtà questo per me è stato uno dei periodi più belli, proprio a voler dimostrare che un grande male preannuncia sempre l'arrivo di un grande bene, no? Quinta volta che lo fa.
Vabbè, sì.
Perché allora io mi sono trovata poi, come anche lei, a passare da ritmi super frenetici, turni impossibili, centro commerciale, a avere un sacco di tempo a disposizione. E quindi è stato un periodo proprio di fioritura in cui si poteva proprio fermarsi un attimo per capire che cosa si voleva fare, dove si stava andando, quindi proprio un momento di riflessione. Passavamo tutto il tempo a
A
leggere, a
leggere,
bere tisane e
sì.
a dipingere. Non ci siamo uccise.
Non ci siamo uccisi, siamo ancora qui. Comunque, vogliamo raccontare loro come ci siamo conosciute? Visto che non l'abbiamo ancora fatto perché non ha
Già
registrato.
28. Allora, Prova a raccontare tu, che lo sai meglio.
Va bene. Allora, è andata che lei stava già lavorando nel negozio dove appunto lavoravamo, in questo fantastico centro commerciale, e io ero in pausa in quel momento in questo stanzino...
Alla Harry Potter.
Sì, tipo il sottoscala di Harry Potter, in cui dovevi fare tutto. Era il retro del negozio dove potevi appendere le giacche di 150.000 persone, c'era appunto il gabinetto e il microonde accanto al gabinetto.
Tutto al prezzo di uno.
Esatto, quindi io ero seduta sul cesso che stavo mangiando, diciamo le cose,
diciamo
come,
le cose
stanno.
Come stanno.
Lei arriva, attacca al turno e posa su questo famoso attaccapanni la borsa di Senza Atomica.
Ecco, e Senza Atomica, parentesi, è un'iniziativa, una mostra organizzata dalla Soka Gakkai, che è l'organizzazione buddista di cui facciamo parte, per sensibilizzare sulla tematica del nucleare.
E sulla relazione tra il disarmo nucleare e interiore, dopo ci torniamo.
Quindi era molto difficile, diciamo, che qualcuno che fosse esterno all'organizzazione avesse questa borsa, perché era un po' quella dello staff, no?
Sì, esatto.
E quindi quando lei ha visto che avevo questa borsa, si è frizzata e mi ha detto: ma sei stata Senza Atomica? E io ho detto: sì, ma sei buddista? E abbiamo iniziato a urlare come pazze e ci siamo abbracciate, e quel momento per me ha segnato l'inizio della nostra amicizia.
Sì, 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 totale, perché poi quando scopri in un momento, in un posto inaspettato, che un'altra persona è buddista come te, cioè
sì, proprio è emozionante.
Emozionante.
Sì. Però tutto è stato suggellato da quando mi sono accorta che aveva la sciarpa di tasso rosso e ho scoperto che era anche Potterhead. Lì è stato proprio amore.
E nonostante ciò, il salotto della nostra casa sembrava la sala comune dei Grifondoro.
Esatto.
Che non c'entrano nulla. Ma adesso passiamo agli argomenti caldi. Sempre rullo i tamburi. Il karma.
Il karma.
Cosa volevi dire su del karma prima?
Se devo dire, la prima cosa che mi viene in mente è che il significato della parola karma, il suo vero significato reale buddista, è molto distante dal termine karma usato nella lingua parlata nel suo senso più generale, perché molte volte mi rendo conto che viene usato un po' in un modo fatalista, no? Come dire, vabbè, era il karma, come dire, non ci si può fare niente, come dire il destino, un sinonimo di destino. Invece scoprirete, andando avanti nell'ascolto, che non è così.
In realtà, spieghiamolo come sempre con le parole di Ikeda dal libro La meravigliosa legge del loto.
Però non è di Ikeda.
Cazzo. In realtà, spieghiamolo come sempre con le parole di qualcun altro. Karma è una parola sanscrita che significa azione e indica che, a seguito della severa legge di causa ed effetto, ogni azione produce un'azione futura, in una catena ininterrotta per tutta l'eternità. Creiamo karma tramite ogni pensiero, parola o azione, e ogni nostro pensiero, parola o azione esprime a sua volta il nostro karma. Non si tratta quindi di una forza esterna a noi. Il karma è l'insieme degli effetti di cause che abbiamo stabilito nel passato e che continuano a esercitare una profonda influenza sulle nostre azioni presenti. Alcuni effetti di queste cause sono latenti e devono ancora manifestarsi, mentre quelli già apparsi costituiscono la nostra attuale condizione. Facendo riferimento alla vita individuale, il Sutra dell'osservazione della mente come la terra afferma: se vuoi comprendere le cause create nel passato, guarda gli effetti che si manifestano nel presente. Se vuoi conoscere gli effetti che si manifesteranno nel futuro, guarda le cause del presente.
Alla luce del principio di non dualità della vita e dell'ambiente, Eshokuni, visto in precedenza, il buddismo insegna che la tendenza karmica o fondamentale della vita di una persona determina la natura della realtà sociale in cui questa persona vive. Quindi, ogni tentativo di migliorare le nostre condizioni è destinato all'insuccesso se contemporaneamente non modifichiamo dentro di noi quelle tendenze che hanno prodotto le nostre attuali condizioni. Se per esempio siete così pigri o incuranti da non lavarvi mai, è inutile che vi cambiate i vestiti pensando di liberarvi del cattivo odore.
E questo specifico consiglio è dedicato a tutte le persone che prendono i mezzi pubblici.
Boom! E nella prima parte del paragrafo che hai letto, Piri,
sì.
Riflettevo proprio su questo concetto delle azioni che sono proprio delle cause che si manifestano come effetti nella nostra vita, no? Quindi che hanno delle conseguenze, in poche parole. Perché una delle cose che mi ha sempre affascinato di più del buddismo è una questione di responsabilità e non di colpa, no?
Sì.
Quindi non ci sono azioni sbagliate o che ti fanno sentire un peccatore o che ti fanno sentire sbagliato. Si tratta semplicemente di essere consapevoli delle azioni che mettiamo nella nostra vita, no? Ed esistono poi tre livelli. Per fare un esempio, se io penso di voler uccidere una persona, questo avrà un determinato effetto nella mia vita. Se io dico di voler uccidere una persona, questo avrà un altro tipo di livello. Se la uccido direttamente, chiaramente le conseguenze saranno ben diverse.
Un po' più pesanti, diciamo.
La retribuzione karmica sarà leggermente più pesante. Quindi i tre livelli sono pensiero, parola e azione.
Esatto.
Che è anche un libro.
Andatelo a comprare.
Quindi quello che mi piace, quello che mi colpisce in questo modo di vedere la vita è proprio il potere di azione e il libero arbitrio che ognuno ha. Quindi al contrario del fatalismo, perché ognuno può decidere esattamente che tipo di effetti attrarre nella propria vita.
E infatti è interessante come qui torniamo al discorso del disarmo interiore, perché prima di arrivare a fare un'azione tendenzialmente l'abbiamo pensata. Quindi prima di arrivare in questo caso a uccidere o ferire qualcuno, sarebbe stato meglio lavorare sui nostri pensieri e le nostre parole finché eravamo in tempo per accorgercene e cambiare la causa prima di metterla concretamente. E poi nel caso estremo del nucleare, ma si applica veramente a ogni minima cosa, se uno si allena a disarmarsi, facendo un passo indietro e capendo che è possibile essere forti e farsi valere senza per forza possedere queste armi metaforiche, ognuno sa quali sono i propri meccanismi di attacco e di difesa, ecco, se impariamo a trasformare i nostri pensieri distruttivi alla radice, le azioni che ne deriveranno saranno di tutt'altra natura. Ma inoltre, riflettendo sul karma, mi è venuta in mente una metafora perché ho notato che spesso le persone fanno fatica a capire come questo si possa tramandare nelle varie vite, perché noi crediamo non solo che ogni azione, pensiero o parola abbia una conseguenza in questa vita, ma che ce le portiamo dietro in tutte le vite finché non risolviamo quella determinata cosa. E da qui voce del verbo scarmare, che ha un'orribile assonanza con voce del verbo star male.
E questo è il concetto di reincarnazione che, se vorrà, Alice vi approfondirà nelle prossime puntate.
Mi è venuto in mente il karma come se fosse un appartamento. Sempre per restare in tema di case bellissime, ho visto il karma come appunto un appartamento in cui la prima volta ci va ad abitare Mario e ci abita e si fa la sua vita lì dentro. Però se Mario non si prende cura delle tubature, non lava mai il pavimento e sbregia i muri, quando poi Mario se ne va, quindi nel concreto Mario muore...
Capito.
Giuseppina arriva ad abitare questo appartamento, poi si trova la casa che è una merda.
Trova quello che ha lasciato Mario.
Esatto, trova quello che Bellissimo. Ha lasciato Mario e così via. Quindi se nessuno si occupa di ripulire, prendersi cura di certe particolari situazioni che diventano poi dei pattern nella vita, più si va avanti peggio è sostanzialmente. Mentre se uno rifà i muri, eccetera, eccetera, si ritrova l'inquilino successivo con delle condizioni di partenza molto diverse. E questo va un pochettino a spiegare, non razionalmente, chiaro, però come mai siamo nati tutti in condizioni diverse.
Sì, e questo mi fa venire in mente un po' magari il senso di ingiustizia che a volte possiamo provare, magari nascendo in delle condizioni diverse da quelle in cui avremmo voluto nascere. Poi dammi un 10 per la coniugazione. Perché in realtà nelle varie vite che noi viviamo magari non abbiamo approfondito, non abbiamo trasformato fino in fondo le lezioni che dovevamo imparare, non abbiamo scarmato. E quindi è per quello che non c'è nulla di ingiusto in realtà, semplicemente questo si chiama il buddismo della semina, proprio perché noi raccogliamo quello che seminiamo, ma non soltanto in questa vita, quindi dall'infinito passato, che noi stiamo non prendendoci cura delle tubature o dando il bianco nella casa di Mario.
Anche perché onestamente è impossibile in una sola vita, anche perché non sappiamo quanto dura la nostra vita, è impossibile imparare tutto ciò che c'è da imparare
Esatto. Solo
in quanti anni viviamo, insomma.
Esatto. E quindi quello che garantisce il buddismo è che noi nasciamo esattamente nella situazione in cui dobbiamo nascere per poter fare quella che si chiama la nostra rivoluzione umana e per trasformare il nostro karma in maniera positiva, e ci garantisce anche che abbiamo il potere di farlo. Quindi quando ci chiediamo perché continua a succedermi una determinata cosa oppure perché sto vivendo questa ingiustizia, a me rassicura molto, no, questa cosa di pensare proprio non che c'è una ragione in generale, tipo mi affido in generale, ma sì, un motivo ci sarà. No, è proprio qualcosa che io devo imparare. E soprattutto non arriverebbe nella mia vita se io non avessi il potere di gestirla in quel momento.
E quindi Sì. Questo ci riporta alle condizioni che capitano quando ci sono le situazioni giuste per far maturare quei determinati frutti Esatto. Che noi possiamo raccogliere. Perché se i frutti sono acerbi, tu puoi scuotere l'albero quanto vuoi, non cadono.
Sì, e la nostra mente magari voleva che certe cose accadessero in determinati momenti, ma la nostra mente in realtà mente.
Questo spiega anche perché nella vita ci continuano ad accadere sempre le stesse cose, anche se siamo convinti di aver cambiato situazione. Quindi, per esempio, non ci troviamo bene nel posto di lavoro perché abbiamo un problema con collega, capo, non importa. Ok, cambiamo lavoro e dopo un po', inevitabilmente, risuccede più o meno la stessa dinamica. Questo perché in realtà ce ne siamo andati, siamo scappati senza risolvere quella cosa lì. Cosa accade nel lavoro, nelle relazioni soprattutto? Io ho notato molto dei pattern nelle mie relazioni, dove tendenzialmente il problema sono io. C'è chi ha le relazioni con i casi umani.
La maggior parte delle persone. E poi chi dice di avere relazioni solo con casi umani si scopre alla fine che era lui il caso umano.
Ecco, un po' come succede nel pullman, quando non individui il pazzo sul pullman è perché sei tu il pazzo.
Fatti due domande.
E quindi che cosa dobbiamo fare per risolvere queste situazioni che ci portiamo dietro costantemente?
Per evitare che nell'ambiente si manifestino sempre situazioni simili che ci portano sofferenza, quello che dobbiamo fare è agire ovviamente su noi stessi. Questo mettendo delle azioni di controtendenza. Che cosa vuol dire?
Definizione di controtendenza.
L'unica è ufficiale. Quindi, come dice il termine stesso, si tratta di azioni che vanno contro la nostra tendenza karmica.
Quindi è ciò che avremmo fatto di solito.
Esattamente, sì. Perché il karma siamo noi che lo creiamo. Proprio seguendo una nostra tendenza, no? Quindi io ho la tendenza a essere pigro, ok? Una controtendenza che posso mettere è quella di alzare
Culo, si può dire?
esatto.
Poi si può dire.
Oppure, se vogliamo fare un esempio che piace sempre molto alle persone, il karma sentimentale.
Zan zan zan.
Allora, quando ci troviamo, per esempio, in una situazione del tipo abbiamo lo stesso pattern ogni volta che cambiamo partner. Scusate il gioco
Oh,
di
qui
parole.
c'è del rap.
Questo capita perché noi andiamo a scegliere sempre lo stesso tipo di persona. Questo può essere sia dal punto di vista positivo, perché ci sono persone che hanno un karma sentimentale meraviglioso, sia negativo. Quindi, per esempio, attrarre persone che non ci considerano o che non vedono il nostro valore. Poi ci sono varie sfumature, no? Però il punto è che se noi abbiamo già un foglio completamente scritto e disegnato e pieno dell'immondizia che abbiamo raccolto nelle nostre relazioni tossiche fondamentalmente, noi non possiamo assolutamente cambiare il nostro karma, quindi in questo caso, per fare un esempio, mettere un'azione di controtendenza potrebbe essere proprio decidere, per quanto possa essere difficile, di lasciarci alle spalle una relazione che ci rendiamo conto essere nociva e prendere un foglio nuovo su cui non c'è scritto niente.
Eh sì, perché ricordiamoci che anche il pensiero genera karma, quindi anche se cerchiamo razionalmente cose diverse da prima, ma nel profondo noi pensiamo di non meritarci di meglio, non stiamo mettendo una causa a nostro favore, quindi sarà molto difficile che questo meglio arrivi.
E vi porto anche un esempio personale, una mia esperienza, ecco, che a noi buddisti piace sempre raccontare le nostre
Siamo molto
esperienze.
egocentrici in realtà,
Esatto.
una scusa per parlare dei cazzi nostri.
No, in realtà perché penso possa essere molto utile a chi vive situazioni analoghe. Io ho fatto quella che per me era in assoluto la cosa più difficile, e cioè imparare a bastarmi, imparare a stare da sola. Che è una cosa che, oddio, sì, certo, lo leggiamo anche
Cioè.
sul cioè, esattamente, però è una cosa veramente importante. Perché io sono fermamente convinta che se una persona non è in grado di stare bene da sola con se stessa, in piedi da sola, ecco, non possa assolutamente inoltrarsi in una relazione di coppia. E quindi ho iniziato a lavorare tantissimo su questo aspetto e sono molto soddisfatta, se devo essere sincera. E in realtà spesso serve anche molta pazienza, perché noi come esseri umani siamo molto impazienti, vogliamo vedere i risultati subito. E magari a volte uno dice, ok, io voglio imparare a stare da solo con me stesso, basteranno 3 mesi. Spoiler, no. Beh, dipende chiaramente dalla situazione personale di ognuno, dal proprio karma, però in realtà è un percorso in divenire, non si è mai arrivati. Però io sento di aver fatto proprio un'esperienza da portare di cui sono molto orgogliosa, perché se penso alla me di anche soltanto 2 anni fa, c'è proprio un abisso di consapevolezza, no? Anche di indipendenza dal punto di vista emotivo, e quindi questa è la mia esperienza.
Dovete sapere che nel frattempo è arrivata la pizza, siamo ancora più ubriachi di prima e tra poco Jasmine deve andare a casa.
Sì, la pizza era buonissima, perché nel frattempo non abito più qui, che all'inizio del podcast sì, ma adesso non più.
E sono successe delle cose nel frattempo in questi minuti di assenza. Niente, quindi non ci ricordiamo più che cosa dovevamo dire.
Cioè, all'inizio lavoravamo insieme, no? 10 minuti fa, 5 minuti fa vivevamo insieme. Niente
poi,
di
insomma,
tutto questo. Le cose cambiano nell'arco
pandemia,
di
esperienze,
certi minuti.
karma. Sì. Insomma, il nostro karma è che non viviamo più insieme, ma siamo forse ancora più amiche di prima.
Sì. Quindi, qual è la morale di questa storia?
Ah, già!
Vai.
La morale è che la verità è dei più forti.
Forti di che? Non ho mangiato più ferro.
Di chi non dice la verità. Ok, e tu hai una morale da dirci?
Beh sì, secondo me la morale può essere che ognuno può cambiare la propria vita in qualunque momento lo decida.
No, il podcast è tuo.
Ciao.
A posto.
Inizio, vattene, poveri, ciao.
Bene.
Bene, è stato molto bello, grazie dell'invito.
Ma figurati, mia cara.
Mi sento in radio.
Quando vuoi.
Scusa, adesso mi sono preso le mani di protagonista. Il podcast è mio. Bene, quindi ciao patatini. Ci vediamo alla prossima puntata.
Ma dipende.
È mio, tu sei il mio tavolo.
Hai ragione. No, io ho un ultimo messaggio da lanciare, cioè seguite assolutamente su Instagram jasmine.illustrations.world, dove fa vedere tutti i suoi dipinti, i cash. Mi faceva segni strani. Devo vedere tutte le sue meravigliose opere d'arte. Vi ringraziate dopo.
Vi aspetto.
Grazie. Ieri, esattamente 2 anni fa, ci trasferivamo insieme.
Di già, non ci posso credere. Dai. Non sono capace. Rimacciamo. Ma dai, già 2 anni fa, come vola il tempo a ricordare?
Per niente.
Capita?
Crediamo sì che ogni conseguenza ha una... No. Perché? Finché non scarmiamo determinate situazioni, facciamo.
Che un grande male preannuncia sempre l'aiuto... Mamma, c'è un suono. Che un grande male preannuncia sempre l'aiuto. Ma perché...
Alla luce del principio di non dualità... Alla luce del principio di non dualità di vita...
Alla luce! E questo è il concetto della reincarnazione, che è molto diffuso e frequente in molte religioni asiatiche.
Sì, anche altri...
Questo è il concetto della reincarnazione, che è molto diffuso nel buddismo e anche in altri... No, vabbè.
Basta! Grazie!